cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon lunedì, buon primo settembre, questa è la campanella di inizio programma della nuova settimana, cose di calcio XL, in studio Antonio Paolino, Paolo Rossi per commentare il secondo successo consecutivo della Juventus con clean sheet, la cosa che ha sottolineato Tudor ieri in conferenza, ma anche colpi ad effetto dal gol di Vlahovic a Zegrova passando da Openda che lascia Colomani a Parigi. Sensazioni positive, Tudor applaude la Juve da clean sheet e saluta Nico Gonzalez. L'Inter cade in casa mentre rinasce a suon di gol e applausi Vlahovic. Quattro squadre in vetta alla classifica e adesso spazio alle nazionali. Buona giornata, aggiungiamoci anche l'amico di Max, torna a Milano, Rabiot, ben venga, non vedo l'ora di affrontarlo. Buongiorno Paolo Rossi, sono ciao, carico come una molla.
Ti vedo, ma mica finisce il calciomercato oggi?
Finisce per fortuna, carico, eh. No, per fortuna, no, è che sono tornato da Genova a carico, c'erano un po' di tuoi amici.
Lauco, ma cos'era in curva, Ti hanno fatto la creta in curva.
Ho gridato un po' contro Griffi nel primo tempo, ho graffiato Griffi, ma mi sono messo la mano davanti al microfono, ho fatto bene, sai che si parla tutto così. Poi sono rimasto colpito dal ragionamento concretizzato, l'abbiamo fatto da settimane su Vlahovic, no? Adesso fa così, io fischio i tifosi che lo fischiavano, che adesso se lo trovano e magari sperano che torni a non segnare, ma nel frattempo non segna l'altro attaccante, allora è quel sistema mediatico in cui io non casco, neanche tu, perché ormai hai l'età giusta per non cascarci.
Per fare una cosa molto semplice, tifare Juve, punto.
Tifare Juve,
quindi
bravo,
il bene della
bravo.
Juve è vincere.
Tifate Juve.
Se segna Vlahovic non importa.
E se vado alla festa della Juve, devo avere il rispetto, Juve A, next gen,
certo.
Di non fischiare, di accettare di tapparmi il naso, di non andare alla festa della Juve, di starne in vacanza, onestamente, perché sono stati davvero, sono ingiustificabili quei fischi. Poi puoi commentare, alzare, paghi il biglietto, quel giorno non hai pagato neanche tanto, tifoso juventino, su, cerca le ragioni dell'essere. E poi la fortuna è non aver regalato Vlahovic in questo stato ad una diretta concorrente.
Certo.
Perché non provo a immaginare, ma tranquilli, avrete ragione, perché tra una settimana, quando non si gioca, non segnerà sicuramente. Quindi si interrompe la scia positiva di gol consecutivi di qua. Non voglio condannare il povero David, che ha difficoltà a ricevere palloni. Poi sbaglia anche il suo colpo, perché se ne ricevi pochi e uno te lo ricordi bene, e quindi mi sembra di rivedere delle storie che vorrei cancellare dalla mia fantasia. E poi c'è il mercato, Paolo, me lo commenti subito?
Beh, il mercato, come si poteva sospettare, passiamo mesi a parlare, poi in realtà è l'ultimo giorno che decide. Questo non vuol dire che naturalmente siano trattative imbastite nell'ultimo giorno, ma che l'ultimo giorno finalmente è l'out, ti arriva la campanella, devi per forza di cose arrivare a concretizzare. Zegrova, nel cambio con Nico Gonzalez, è un cambio che dà qualcosa di diverso. È un giocatore che dribbla moltissimo, un giocatore che può giocare decisamente con più agio sulla posizione di esterno destro rispetto a Nico Gonzalez, ma può anche stare dietro le punte, quindi staremo a vedere poi cosa farà Tudor, però mi sembra...
Ha bisogno di un po' di tempo per trovare la forma e la continuità, aspettiamoci, non adesso,
non rivoluzioniamo tutto. Però intanto appunto è un cambio, devo dire che comunque Nico Gonzalez si è ben comportato, nel senso anche ieri è entrato con garra, non aveva...
Che coraggio l'allenatore, tutti hanno detto mamma mia, ma se si fa male...
No, ma questo è Tudor non sta a guardare troppo queste cose, è andato in campo.
Ma ti ricordo anche te quando avevi l'acciacchino, volevi sempre entrare e miglioravi.
Da quando ti ho detto che quando vai su sinistro Ildiz mi ricorda te...
Io ricordo i tuoi acciacchini.
Ecco, i miei acciacchini. Cioè, sono acciacconi adesso. E quindi questo. Openda, qualcuno dice, ma perché prendete Openda nel momento in cui avete Vlahovic? Io ricordo che esiste quella cosa...
Dai, spiegacelo già.
No, esistono due fattori. Tre. Uno, c'è una Champions League da giocare, i cambi non sono mai troppi. Ma davvero è così. Due, si sta dimostrando che avere panchinari all'altezza cambia le partite, perché questo è l'elemento fondamentale. Io non so se Vlahovic prima o poi verrà schierato da inizio, quando, con chi e come, però resta il fatto che abbiamo un giocatore che è entrato due volte dalla panchina e due volte ha segnato. E una volta ha raddoppiato nel finale, peraltro in un momento topico della gara perché eravamo appena andati 10 contro 11. E ieri l'ha risolta addirittura su cross corner di Kostic, altro subentrato. Quindi avere giocatori importanti in panchina è fondamentale se vuoi essere una big. E infatti lo dice il parco attaccanti di quasi tutte, no, in Europa. Terzo elemento, guardate, ce lo ricorda sempre Mimmo, ma è proprio vero, che poi le stagioni si giocano molto sugli infortuni, no? Perché questo è, cioè la Juve con Bremer l'anno scorso era una cosa, la Juve senza Bremer era un'altra. Molto difficile avere un sostituto all'altezza di Bremer, però devi avere comunque giocatori di livello. Quindi in un campionato in cui fatalmente poi avrai delle pause, dei momenti, degli acciacchi, eccetera, avere una terza punta, quando l'anno scorso ne avevamo solo una, è giusto.
E attenzione.
Attenzione agli incroci, poi.
Attenzione agli incroci. Attenzione agli abbinamenti.
Che tandem puoi costruire.
Che tandem. E qui giocherai molte volte di più con due. Anche perché uno più che l'altro, con Vlahovic o senza Vlahovic. Adesso non vorrei sembrare che Vlahovic è il titolare e gli altri due le pedine rimovibili. Ricordando le partite che ho visto l'anno scorso, dei due. Openda, me lo ricordo molto bene.
Bel giocatore. Bel giocatore.
Fastidioso, per certi versi un Colomwani, sì, cioè quelle caratteristiche lì, però sono capaci di interagire, e più Openda che David, capaci anche di rientrare a centrocampo, quell'esterno che ieri secondo me ha funzionato così,
no,
sia dall'una che dall'altra parte, al di là delle parole rispettabilissime del mio allenatore
però
Magic
Tudor forse sta facendo pretattica, forse deve ancora capire bene appunto qual è il mercato, come si andrà a definire l'organico,
mi va bene,
eccetera.
Tutto.
Ha detto,
sembrava Schwarzenegger,
mi va bene tutto,
quando...
ma poi ha detto ma no, noi possiamo giocare con due punte, col 3-5-2, che
sì,
quindi vorrebbe dire, e lui comunque sta,
però nessuno pensa, io non pensavo
sta cercando
Colomani,
la solidità, sta cercando la solidità, e diciamoci la verità, per me manca un tassello ancora
centrocampo,
a centrocampo vorrei avere un'alternativa, e quindi in qualche maniera ancora una volta dipendiamo un po' da Combiners, cioè da come lui riuscirà a farlo crescere, e staremo a vedere. Però adesso la Juve ha una possibilità, che è quella di poter saltare il centrocampo. Perché se hai uno come Openda, tu puoi anche fare ricorso ogni tanto a lanci, come, ed era esattamente questa la ratio che si voleva con Colomani e di cui abbiamo parlato anche con Domenico l'altro giorno, no? Quindi è una Juve che ha diverse possibili, diciamo, strategie di gioco e moduli. Poi starà Tudor andarle a impastare bene, però io credo che sia stato fatto un lavoro intelligente con i mezzi che abbiamo, perché poi come lì, quando l'altro giorno ci ha detto la verità, certo, guardate che noi abbiamo un problema di fair play finanziario, quindi noi facciamo tante analisi, però poi la cassa
dove pochi milioni fanno la differenza, quando dici ma se offri 10 dagliene 12,
no, e quindi è stato fatto un lavoro di grande attenzione, le uscite sono state fatte, e quindi io penso che abbiamo tutto per giocarci fino in fondo una stagione competitiva, poi vedremo come.
Interessante, questi sono alcuni dei temi che tratteremo oggi, le pagelle nel prossimo blocco con Fabio, JF, cioè da oggi JRCRC, ovvero lo Juventino realisticamente convinto.
Bene,
quindi
bella definizione.
Si è etichettato così il nostro pagellista, non contropagellista, da trasferte, okay. Quindi si libererà, lascerà liberi i suoi allievi, perché finisce l'ora di religione proprio in quei modi lì, in quel momento lì, per parlare della prima religione che arriva, dipende un po' dai punti di vista anche per lui. Caro il mio Luca, ben ritrovato, c'hai una capigliatura da clean sheet, da personaggio che vince senza subire reti. Ma c'era qualcuno che lo diceva in questa trasmissione, lo dicevamo tutte e due.
Sì, lo diceva anche la nostra inviata di Genova.
È vero, mi ha mandato subito Gaia, che salutiamo.
In qualche maniera...
Sono tosti loro, dietro sono duri.
Tosti, è una squadra dove sarà difficile...
David ha patito un po'
sarà
questo.
Difficile andare a vincere, perché è una squadra inglese, è una squadra che non ti
una
molla...
Una squadra inglese.
No, guarda, io ieri, perdonatevi se ogni tanto faccio questa nota...
A parte la lamentela per il gol che dovevano annullare,
genovese è lamentoso, quindi
mamma mia, ha preso la parola.
Solo
come...
Ligure, te lo dico io, quindi vai tranquillo. Siamo lamentosi, non ci piace vivere, diciamo, cioè, così.
Io pensavo al regolamento, dicevo, ma forse non è arrivato con Marco Polo da queste parti.
Esatto. No, però perdonami l'annotazione personale, ma io ieri ho commentato una delle partite più affascinanti del mondo, che è Rangers Celtic.
Oh, grande derby.
Bene, 0-0, expected goal 0-15 a 0-17, quindi okay. Uno dice una partita orribile. Allora, è stata una partita senza praticamente tiri in porta, solo un gol annullato,
sì.
Una partita in cui il pubblico non ha mollato un secondo di gridare, perché era tutto un contrasto, in continuo. Tutto un contrasto.
Quelli che saltano in aria?
Ieri, sì, c'è Rangers aveva bisogno di caricarsi, perché ricordiamo, hanno preso 9 gol nel preliminare di Champions. 3 all'andata al Bruges, 6 al ritorno. Il Celtic è uscito dalla Champions nei preliminari con la squadra kazaka ai rigori.
Manchester City è accordo con Donnarumma. Poi Bayer Leverkusen è ufficiale l'esonero di Ten Hag dopo 2 giornate appena. E poi accordo verbale per João Gomez, Milan. Però il Liverpool vuole trovare prima il sostituto. Trattativa avanzata per Odogu dal Wolfsburg, sempre Milan. Gli mancava proprio Vlahovic, cioè gli abbiamo rotto un po' le uova.
Anche loro stanno muovendo molto. Dicevo, quindi Genova è così. Genova, non a caso l'anno scorso la Juve, che peraltro risolse la partita tutta nel secondo tempo, vinse bene 3-0, ma a stadio vuoto, perché era stato squalificato il campo dopo l'incidente del derby.
Sì.
Quindi a stadio vuoto, quello è un campo così. Tu ieri c'eri, lo puoi confermare, quella è una bolgia, è un campo difficilissimo nel quale giocare, in cui la squadra di casa viene proprio invitata a romperti le uova nel paniere, piuttosto non giocare lui, ma cercare comunque di fare quel tipo di calcio. E la Juve, cosa mi ha colpito nel primo tempo? Che in questa, diciamo, confusione, noi siamo cascati in moltissimi errori, ma il possesso palla è stato del 61%, cioè la Juve ha comunque provato a giocare. Poi, a fine primo tempo, si è acceso Yıldız, esattamente come all'inizio della ripresa col Parma, aveva determinato la possibilità del gol, perché sia il pallone che da Gatti, sia il tiro che viene respinto dalle ali, se lì David non sbaglia, è gol. E per il resto la classica vittoria sporca, brutta, cattiva, su un episodio che ti fa a campionato, perché i campionati si vincono così, c'è niente da fare. Il Napoli vince al 95esimo, noi vinciamo così, la Roma fa 2 vittorie di misura, non bisogna essere sempre belli, però in queste due giornate sicuramente siamo solidi, e questo Tudor credo gli sia un aspetto che gli piace molto.
Assolutamente. Allora, intanto vi invito ad aprire la pagina di Bianconera News, perché nella notte di ritorno euforico dopo un buon panino all'autogrill
che ti è costato metà della trasferta, immagino.
No, non dirlo che me lo devo far rimborsare.
No, perché ho letto un'inchiesta, sì. Ho sentito un'inchiesta in radio che la gente non va più all'autogrill perché i prezzi
forse dopo mezzanotte abbassano un po', oppure ho preso il panino scaduto, che non vuole nessuno.
Panino scaduto.
Ho preso quello da 10, ecco. 10, non ti dico la prima cifra. Okay. Però costava qualche cosa.
Però,
ti ha
illuminato sull'editoriale.
Sì, perché ero carico.
Il titolo qual è?
Ritorno al futuro con gol di Vlahovic, assist di Kostic e acquisto di Zegrova. Quindi ero rimasto lì parlando anche di praticamente un colpo di coda del mercato, però davo per certo, perché dalla Francia ho contatti importanti e mi dicevano che l'allenatore del Paris Saint-Germain, quindi vi spiego anche questo aneddoto, questa curiosità, non tanto la Juve si è ritirata, anche la Juve aveva fatto capire da giorni, e lì avevano annusato, che la Juve stava cercando qualcos'altro.
Sì.
Però c'era il buon Luis Enrique che avrebbe accettato il compromesso di dire vabbè, poi me lo ritrovo tra un anno, cioè avrebbe accettato da allenatore. Mando via il giocatore che non voglio, non mi serve, senza cattiveria. Pensate, l'ha fatto con Donnarumma, figuriamoci con Colomoni. Quindi l'allenatore aveva praticamente dato l'ok per dire vabbè, tanto fra un anno non sa neanche lui se c'è magari sulla panchina del Paris Saint-Germain. Al Paris Saint-Germain non erano piaciuti i vari tentativi della Juventus di andare avanti, di tentare di cambiare solo la clausola. No?
Poi, scusami un attimo. Dopo ragioniamo un attimo sull'home page, perché ho una cosa da chiederti.
Sì,
vai pure.
Dopo la vediamo. Che non ho visto.
Vai, sì.
Mentre invece la proprietà, sai, abbiamo i soldi, però pensano di essere sempre bravi, li abbiamo convinti, siamo lì a darglielo, hanno giocato sempre un po' al rialzo, la Juventus ha detto a queste condizioni giro da qualche altra parte. Vai
allora,
pure.
Qua io voglio chiedere, ma hai messo la foto di 20 anni fa?
No.
No, quella è una foto di 20 anni
no,
fa.
No, è una foto montata.
No, quella è una foto di 20 anni fa. Ci siamo conosciuti, eri così.
No, guarda i capelli bianchi.
Ci siamo conosciuti,
no,
eri
non
così.
Ero così, ero più alto e più bello.
Così non vale, così non vale.
Ma lì è quando esco dal comodino al mattino.
Ah, ok, no? Allora va bene.
No, e sai cosa? Non riesco mai a modificare quella foto.
Per quello, da... se tutti dicono così.
No, riesco a modificare quella interna.
Non riesci a usare Photoshop, di la verità. E quindi
non riesco a fare i copia e incolla perché il pezzo l'ho copiato da te. Hai scritto quelle cose ieri alle 11.
No, io.
Dimmi cosa hai scritto.
A me sai
che
cosa
è sempre molto interessante.
No, più che scrivere, ho fatto un video su YouTube in cui io dico.
Sei battagliero nei video. Sei diventato un po'.
Sì, perché voglio sostenere questa squadra a tutti i costi.
Sempre più scudetto.
Mi sono rotto dei malumori. Non mi sopporto più. Mi sono rotto dei malumori.
Mi sei rotto.
Malumori, 8 lettere. 8 lettere. Malumori. Mi sono rotto. I malumori e non sopporto più gli umori.
Preparati,
cattivi.
Luca, perché è una puntata così oggi. Perché quando ne vinciamo due, io Paolo Rossi.
Mi sono rotto degli umori cattivi all'inizio dell'anno perché abbiamo veramente, appunto, mi sono rotto dei fischi. Bisogna sostenere la squadra. Bisogna sostenere, non dico convinti il progetto. Uno può criticarlo il progetto, ma ci mancherebbe altro. Però io credo
che. Dando anche delle alternative, delle soluzioni.
Delle alternative, ma soprattutto che in questo momento io credo che bisogna riconoscere il lavoro che sta facendo Tudor, l'impegno che ci sta mettendo la squadra, i risultati che si stanno ottenendo. È tutto presto, può capitare di tutto, possiamo finire settimi, per carità.
Vero.
Però quando sento.
C'è un'identità.
Panegirico degli altri, mi incazzo. Perché poi vedi. Mi vedo. Il Napoli che vince al 95esimo, l'Inter che perde con l'Udinese, il Milan che perde con la Cremonese e vogliamo andare avanti, l'Atalanta che non è più l'Atalanta, eccetera.
L'Inter
eccetera.
Che perderà con
quindi,
la Juventus.
Quindi
la
Juve ha fatto un ottimo precampionato e un più che sufficiente inizio di stagione, prendiamo e portiamolo a casa come elemento positivo.
Ti fermo un attimo perché è lì il tecnico che vuole intervenire perché gobbaccio, vedi, è un cliché vivente, dimmi.
Sono d'accordo con te Paolo, però una domanda, se vinciamo contro l'Inter posso portare i fumogeni e i Mortaretti?
No, mai.
Perché se questo
mai.
È il clima...
Mai. Porta i pasticcini che ti viene
meglio. Porta i pasticcini. Porta
i pasticcini, qualche cosa da casa.
Anche in pareggio. Pasticcino ogni tanto si porta. Ti puoi portare i mortaretti se li tieni dall'altra parte. Se noi vediamo tutto arancione.
Mortaretti di qua e fumogeni
va bene, qui no. Qui è la tribuna. Qui non succede niente.
Allora,
molto tranquilli.
Tu pensi che il mercato, perché qui i collegamenti sono con lo mio. Prossimo anno ti mando, andiamo insieme al calciomercato.
Sì.
Però
sì.
Io... ho detto, secondo me finisce qui. Ti aspetti ancora qualcosa oggi?
Ma oggi si parla
ci colleghiamo di... con TMV Radio
due acquisti importanti. Si parla addirittura di una Juve che sta cercando in extremis di andare su Klaus, terzino di 32 anni del Nizza, che potrebbe dare un ulteriore contributo di esperienza.
Oh, quindi... niente italiani, niente.
Beh,
mercato
niente italiani
italiano.
Perché credo
non che... voglio niente avere niente a che fare.
Schiacci l'Italia non c'è. Sai quando vedi i siti con le bandierette d'Italia?
Attento al dito, ti scrive. Attento al dito.
Ripeto, il mio rimpianto che la Juve non abbia... Però mi fa anche pensare questa cosa del fatto che la Juve non stia agendo a centrocampo. Perché io credo che, a parte tutto, no?
Spiegamelo, perché io ho
io provo a ragionare in questa maniera. Io ti do la mia. Una, la promozione totale di Combiners. Cioè, Tudor è andato da Comolli e gli ha detto... Anzi,
ci
prima
Comolli
gli ha detto, me lo salvi con Miners, perché non riusciamo a...
Chi noi, salviamo chi, dei due?
Sì,
tra...
parte, ma
Douglas era già scontato.
Già scontato, perché non voleva salvarsi. Uno che si vuole salvare passa l'estate ad allenarsi, arriva il primo giorno di ritiro prima degli altri e dice io da qui non me ne vado. Sì. Quello fa uno
invece,
che si vuole salvare.
Invece sappiamo tutto.
Segnalo che è arrivato a Nottingham, non ancora ha giocato. Cioè, ieri ha fatto panchina, però vedremo. Poi magari farà una grandissima stagione.
No, ma è giusto aver virato su questo. Poi
però
diventerà top player dell'anno.
Hai scelto, ma anche perché con Miners non c'erano offerte, mentre invece Douglas Luiz, proprio perché è tornato alla sua Inghilterra, è riuscito a essere accasato. Hai con Miners che è una grossa incognita. Per adesso lo stai utilizzando di
scusa,
riserva.
Scusa, l'anno prossimo quei due che navigano dietro per farsi vedere la televisione saremo io e te.
Va bene,
al calcio
va bene. Ho capito perché in questo momento, guarda, ho capito perché. Perché comunque ci sono delle belle...
C'è mercato.
C'è mercato, sono delle belle signorine che passano.
Attenzione che potrebbe passare Marocchino
tra
poco.
Attenzione.
Scusami.
La variabile è questa. Allora, io penso che tu gli abbia detto... Io ci credo in Combiners, e penso di potertelo far rinascere. Poi non vuol dire che Command sarà un titolarissimo, perché lì ci sono due posti e tre nomi: Locatelli, Thuram e Combiners. La gerarchia, secondo me, Thuram in testa. Faccio fatica a pensare che a Juve possa giocare senza Thuram, ma però faccio anche fatica a immaginare che a Juve debba
ogni tanto
giocare,
devi lasciarlo a riposo.
Allora, ho la sensazione che lì abbiamo un buco, a meno che Miretti, McKennie, lui riesca a fare dei miracoli, oppure si inventi qualcosa o cambi anche modulo. Quello potrebbe essere una chiave. Però lì abbiamo oggettivamente un limite non banale di questa squadra. Davanti siamo, secondo me, molto forti, ma molto forti intendo. Cioè, non forti, molto forti. Cioè, non cambio, la dico grossa, io non cambio l'attacco della Juve con nessun altro in Italia. Con nessun altro. Se mi dite un attacco più forte, mi dite quello dell'Inter, 90 su 100. Sono d'accordo, ma poi c'è il rendimento. E io sono convinto che quelli dell'Inter siano un po' cotti anche mentalmente. Poi mi smentiranno, faranno spesso dei 5-0, ma quando non funzionano, non funzionano tanto. Quindi io penso che l'attacco da Juve abbia molte potenzialità individuali e di combinazione a questo punto con l'arrivo di Openda. E in difesa credo che abbiamo sicuramente un'organizzazione che ci sta regalando Tudor, che vedremo naturalmente alle prese con squadre molto più importanti di quelle che abbiamo affrontato, che mi fa pensare che questa squadra abbia la possibilità di essere la migliore difesa del campionato o giù di lì, perché anche da lì passa ovviamente la nostra fortuna. Questo, ripeto, per quanto riguarda l'Italia. Per quanto riguarda l'Europa, io sono sempre sul profilo molto più basso.
È arrivato un nuovo giocatore, stiamo vedendo delle immagini.
E magari, al Gio Medica è arrivato Del Piero.
Cos'è andato a fare Del Piero?
Ha accompagnato il figlio.
Che gioca al Pisa. E che si è scambiato la maglia con...
No, Buffon, il figlio di Buffon gioca al Pisa.
Il Buffon, il figlio di Buffon, scusa, lui gioca in Liguria. Gioca in Liguria. Sì. Ah, che belle immagini.
Del Piero al Gio Medica.
Dicevo, vedevo, cammino
è un ritorno al futuro. È un ritorno
al futuro. Camillo mi stava mi scriveva, anche Luca, stavano dialogando sulla nostra chat interna. Ti ho mandato l'arrivo di Del Piero. Detto, vabbè, adesso seguiamo qua. Pur di stare all'aeroporto.
Hai detto abbiamo bevuto un po' ieri.
Pur di stare all'aeroporto, Camillo De Michelis, e farci un panino che costa quanto l'autogrill.
No. Del Piero è arrivato.
Del Piero è arrivato, il piccolo Del Piero. Io sa, con le dovute proporzioni, certo. Ho visto qualche intervento. Qualche riflessione, quante dalla chat, grazie perché siete tantissimi, ma dovreste essere di più già a quest'ora, con questo mercato, con la Juve in testa alla classifica, a pari punti con la Cremonese, la Roma e il Napoli. Quanto a Nico Gonzalez, niente di nuovo, non mi è mai piaciuto il suo acquisto, bla 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 bla, quindi ha dimostrato che cedere Chiesa per prendere Nico è stata un'operazione senza senso. Intanto complimenti a chi ha detto da questo momento basta operazioni con la Fiorentina. Due giocatori simili ma diversi nella sostanza, il tentativo è fallito anche in questo caso. Problemi più fisici che altro anche per Nico Gonzalez, certo, anch'io non l'avrei preso, onestamente. Tornando invece a prima, qualcuno cassa l'operazione Openda, troppi soldi, intanto arriva col nessun obbligo, intanto arriva come prestito, poi ci puoi pensare. Poi intanto, attenzione, perché l'apertura di Vlahovic per il rinnovo del contratto teorico per 3 anni a cifre più basse forse dà la possibilità, e sarebbe la magia finale, la ciliegina nella stessa torta al gusto Vlahovic, di non averlo regalato prima, di aver recuperato un attaccante che spero faccia almeno un altro gol da qui alla fine del campionato. E si può sempre sbagliare e potremmo rifarci, però intanto stai pensando a chi tenere, a chi prendere, a chi vendere. Ti metti...
Se andrà via zero hai Openda.
Bravissimo.
Se non andrà via zero hai un attacco super.
Mamma mia, quante ne sappiamo, caro Luca. Noi ci fermiamo qualche secondo e poi ascolteremo Tudor sui tre cambi, perché devo capire una cosa che hai detto e che non ho ancora capito bene, non sui cambi ma sul concetto del valore aggiunto dei cambi quest'anno rispetto a quando si facevano in passato.
Cose di calcio.
passata la nottata, passata la seconda giornata, sgasati entrambi dopo questa prima mezz'oretta entusiasmante, grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo, una tua risposta generica su però, cioè, qualcuno può esserci rimasto male, al di là dell'interessato per il mancato arrivo di Colomouani?
Beh, Colomouani era un obiettivo di Tudor sicuramente. Sappiamo bene quanto è stato fondamentale il suo impatto l'anno scorso, straordinario all'inizio, poi è calato, poi si è ripreso. E credo che Tudor lo volesse a tutti i costi e che quando parlava dei tre acquisti necessari per dare una fisionomia di competitività alla Juve, pensasse a lui, forse anche a oltre lui. Cioè che lo ritenesse, al di là del fatto che fosse andato via dopo il Mondiale, un elemento imprescindibile. Però il mercato è questo, lo stiamo vedendo perché oggi, a differenza di altre stagioni nelle quali magari erano i mercati poveri a muoversi all'ultimo giorno, oggi stiamo vedendo operazioni gigantesche in Premier League, che è il mercato più ricco del mondo, escludendo naturalmente l'arabo. Quindi vuol dire che intanto che questo calcio d'agosto comunque produce dei verdetti che pesano. Vedi Bayer Leverkusen che fa fuori Ten Hag, no? Ten Hag è un signor allenatore, dopo due giornate...
Sancho alla Aston Villa.
Ecco, Sancho ne abbiamo parlato dappertutto, ha fatto il giro delle sette chiese poco e adesso va alla Aston Villa. Cioè,
ultima curva però.
Io credo appunto che di questo dobbiamo renderci conto, poi ci sono squadre che riescono a muoversi meglio prima piuttosto e altre che invece, per ragioni anche di bilancio come noi, devono aspettare veramente lo sprint finale, però resta il fatto che il quadro si sta completando e che, penso come un po' tutti, tutti gli anni e tutti i club, qualche limite c'è sempre. Si tratta di supplire con il lavoro. Qua si tratta di capire se il limite del nostro centrocampo è un limite irrisolvibile, oppure se la, tra virgolette, debolezza in zona centrale la possiamo risolvere un po' di più attraverso un lavoro sulle fasce e soprattutto nel riuscire a portare bene
secondo
il
me
pallone
la
in avanti.
Secondo me la seconda, e ti dirò di più, a questo punto sai che il McKennie visto anche ieri, il Miretti che intuisco essere il Miretti migliorato dopo le parole anche d'elogio, no? Non regala nulla, piuttosto appiattisce. Qui mi hanno preparato la risposta di ieri sera, ma è già cambiato tutto perché speravo che cambiasse qualcosa dopo mezzogiorno. Ma mister, lei si sta accontentando dicendo che gli va bene tutto o si aspetta comunque un colpo? Io sapevo di Zegrova, già fatto, ma
sai, a cavallo della... Non si è sbottato.
A me va bene tutto.
Allora Juve ha detto.
A me va bene tutto, certo, mamma mia, certo. Il meglio di... Poi ho visto Vlahovic parlare e fare il video sui social Juve, quindi ho detto è fatta. Vabbè. 100%.
Non avevo frega dubbi, sei nell'ultima settimana.
No, neanch'io.
Nel senso che...
Sai, quel 99% mi ha spaventato.
Sì. Però
era il modo per nascondere una bugia, no?
No, era anche trattativa. Un modo per dire al giocatore devi ancora tu dimostrare qualcosa, forse. Però resta
certo,
il fatto che
certo. Insomma... Però quei due giocatori a centrocampo con i due attaccanti mi potrebbero dare la soluzione.
Sì.
La soluzione. Tampone, chiamala come vuoi, magari non la principale o la migliore secondo l'allenatore. Contenti, che voto diamo alla Juve di queste prime due giornate, Paolo?
Beh, meglio, mi è piaciuta più quella col Parma, perché quella col Parma alla fine era esattamente la Juve che si misurava con la difficoltà degli ultimi anni, cioè quella di sbloccare il risultato contro le difese chiuse. Quella di ieri non l'ho trovata così convincente, anche perché col Parma era esploso totalmente il talento di Yıldız, ieri ha prodotto qualcosa ma non è riuscito a decidere.
Lui e Conceição faticano le marcature.
Sì, no, c'è ancora molto da lavorare. C'è ancora molto da lavorare. Però è una Juve, ripeto, solida, una Juve che si misura con la necessità di dare la spallata ad un certo punto, ed è una Juve che ha anche dato un certo tipo di, diciamo, di valore ai cambi, perché comunque una risorsa in panchina come Vlahovic non ce l'ha nessuno in questo momento, e devo dire che anche l'ingresso di Kostic mi è sembrato adeguato a una gara difficile, una gara complicata. Quindi possiamo essere molto soddisfatti sapendo che è l'inizio e che quantomeno ci viviamo la pausa con serenità, no? Perché io credo che da altre parti qualche dubbio ci sia.
Serve iniziare serve, in questo serve modo. Così. Serve allungare, allungare.
Sono tutti i punti che si mettono. Anche l'anno scorso sarebbe andata così. Però sono tutti i punti.
Assolutamente.
Che si
mi fai sentire Tudor con quella scossa data con i cambi? Esattamente quella. Grazie, Luca.
No, non è vero che si fa cambio perché non sta andando bene. Si fa cambio perché pensi che con cambi c'hai anche altre caratteristiche. Allora, questi tre che hanno giocato a me mi sono piaciuti. Allora, quando si fa cambio, non si fa cambio solo perché uno non ha fatto bene, anzi, oggi è successo quello.
Sì, qui poi prosegue, ma fondamentalmente il ragionamento
è giusto.
Il tema è giusto. E sono d'accordo. Mi spieghi meglio, Vlahovic, Kostic, cosa danno di più visto che li volevi sacrificare? Questa è un po' la mia riflessione. Cioè, sono più freschi, quindi la Juve che sboccia meglio nel secondo tempo.
Beh, un po' quello l'avevamo visto anche col Parma. Anche se ieri secondo me è stato un po' diverso il copione fisico. Io non ho i dati.
Arriviamo agli esterni.
La sensazione che ho avuto è che ieri invece la Juve abbia speso molto nel primo tempo e nell'ultimo quarto d'ora ci siamo anche un po' abbassati, soprattutto negli ultimi 6 minuti, perché non ne avevamo più. Non so se tu hai notato, ma c'è stata un'inquadratura su Yıldız in panchina stremato. Cioè, io ho la sensazione che in questo momento la squadra abbia fatto uno sforzo anche di preparazione. Certamente importante. Cosa succede, secondo me? Succede che, ha ragione Tudor, quando entra Vlahovic, intanto Vlahovic gioca con un'altra fisicità rispetto a David, stoppa peggio il pallone, però, secondo me, ti inquieta molto, nel senso che...
fisicità fa la differenza.
David, secondo me, è uno che ti viene incontro, tu o lo cerchi di anticipare o sai che lui la sponda te la fa bene. Vlahovic è uno che se per caso lo riesce a servire mentre è già girato, ti punta e ti fa un po' paura. Questo è un elemento.
Sì.
Due, in area di rigore, Vlahovic ha un peso specifico e ieri l'ha dimostrato. Tre, mi ha colpito molto, io mi fido molto di quello che registro immediatamente,
sì.
Come nel momento in cui entrano Kostic e Vlahovic, la Juve abbia immediatamente un'accensione un po' più veloce e soprattutto, mossa molto intelligente, per alcuni minuti Tudor sposti con Sessão e Yıldız molto più vicini per liberare degli spazi per Kostic, che poi non riuscivamo in realtà ad attraversare, perché i cambi di gioco ieri ci sono mancati. Però era un'idea intelligente, quindi mi trovo molto d'accordo con quello che dice Tudor rispetto ai cambi. Non dobbiamo sempre pensare che il cambiato è una prestazione negativa. È una risorsa, una carta in più che hai e che giustamente devi sapere molto sfruttare.
Abbiamo pilotato il sorteggio per averlo esattamente il primo di settembre in trasferta con le sue pagelle, perché la settimana prima c'erano le contro pagelle, averlo allo squillo della prima campanella dell'anno, Fabio JRC. Lui non si aspettava una presentazione così, juventino realisticamente convinto, con la J e non con la I, vero Fabio? Buongiorno.
Buongiorno, verissimo, buongiorno, ciao a tutti, ciao.
Ben ritrovato,
È un po' il Capodanno questo, effettivamente il vero Capodanno è questo, il primo settembre, il lunedì si ricomincia.
Con tutta
con una bella vittoria.
Con una bella vittoria, la seconda è senza subire reti, ci fai le tue pagelle un po' della situazione generale e poi ti pizzichiamo noi un po' qua e là su alcuni elementi della nostra rosa?
Sì, ma una bella vittoria, a punteggio pieno, a 6 punti, siamo lì in punto in classifica, ci aspettano dei giorni di calma, serena, con i vari acquisti, con Gioiro, fare le varie analisi, per rimanere nella partita, ma per me ho avuto l'impressione che sia stata una bella partita da Juve da lotta, oserei dire, una Juve che c'è stata, che è stata presente nei vari... nella varie aggressioni dei primi 20 minuti di questo Genoa, che davvero aggrediva, prendeva uomo a uomo e che ha fatto emergere alcuni limiti, alcune un po' fatiche che credo che vedremo un po' durante tutto l'anno. questa fatica magari di uscire in queste riaggressioni molto forti da parte del Genoa con una palla pulita, con delle ripartenze pulite, con magari non grandissime idee di gioco, ma con delle idee abbastanza chiare. Una Juve che c'è stata, che le ha prese dal Genoa, ma le ha anche date in alcuni momenti, e che si è fatta nella lotta, si è fatta poi fare girare a proprio favore l'episodio evidentemente del gol su calcio d'angolo, sfruttando l'occasione in cui questo giocatore del Genoa era fuori, se doveva aver preso una botta, e quindi marcato, ha fatto un bel gol Vlahovic da solo in area. E poi lottando, difendendo, il finale con il brivido, per non farci mancare nulla, quella mezza sbucciata della traversa.
Però quando capitano quegli episodi a favore, già nella seconda giornata, quando sei in costruzione, vuol dire che qualche santo in paradiso ce l'hai e puoi sfruttare l'amicizia a lungo probabilmente, no?
Allora, certamente qualche santo ce l'hai e ringrazi, e molto probabilmente poi magari a fine stagione ci saranno altri momenti in cui quel santo lì lo maledirai, no? Però credo anche che quel santo ti ha aiutato perché tu ci hai messo del tuo perché ti aiutasse, no? Quindi credo che sì, forse quel santo che ha permesso che sulle marcature a zona mancasse quel giocatore, il Genoa non se ne è reso conto. Però intanto il cross è arrivato, ben pennellato, Vlahovic lì c'è stato e ha fatto gol. Io non mi ricordo nell'ultima stagione grandissimi gol su palla inattiva. No.
Mi sembra di dover tornare indietro.
Io qua sono preparato, Fabio, ecco. Quindi ti illumino. Noi l'anno scorso da calcio d'angolo abbiamo fatto 3 reti. Peraltro da calcio d'angolo con palla mossa, cioè da calcio d'angolo diretto, come ieri, ne abbiamo fatto uno contro il Parma e segnò McKennie. Gli altri due li hanno fatti McKennie e Gatti, tra l'altro in partite dove abbiamo pareggiato, 2-2. Scusate, McKennie, quello che dicevo di prima, era Monza. Gli altri due sono stati col Parma e col Venezia. Totale, due McKennie e uno Gatti. Tanto per far capire l'importanza delle palle inattive e dei calci d'angolo, soprattutto. L'anno scorso dici, il Napoli ha vinto lo scudetto e ho visto le statistiche, ha segnato 5 volte noi 3. L'Inter, in stagione, contando tutte le competizioni, l'Inter che è stato il miglior attacco della Serie A, ne ha fatti 16 di gol da calcio d'angolo. 16! Cioè, è un'enormità. Quindi, se noi, siccome negli anni giusti la Juve aveva queste potenzialità, se torniamo a farne, e siccome il 40% dei gol sono fatti da palla inattiva, c'è poco da fare, io credo che non dobbiamo trascurarlo. Cioè, non dobbiamo considerare una diminuzione, no? Hanno vinto solo da calcio d'angolo. Il calcio d'angolo fa parte assolutamente del calcio contemporaneo e fai la differenza anche così, e quindi importante.
Ma quelli sono quelli delle altre parrocchie, quelli gelosi. Fabio, torniamo da te. Che cosa ci vedi di diverso? Solo l'atteggiamento? Poi parleremo del mercato, perché contro l'Inter, dopo la pausa, c'è anche una nuova Juve, sicuramente anche migliore. Poi analizzeremo con te nel dettaglio i nuovi arrivi.
Ma allora, l'atteggiamento è quello più evidente, forse, a un primo acchito, un primo sguardo alla partita. Poi ci vedo più velocità nella verticalizzazione. Ho presente 2 o 3 momenti, soprattutto Davide ad un certo punto ha fatto quell'apertura interessante a Gio Mario, che poi si è perso, però interessante queste verticalizzazioni, queste imbucate da parte dei centrocampisti, di Gio Mario, Kalulu in alcuni momenti, poi non li abbiamo sfruttati in maniera adeguata, non hanno portato a chiare occasioni da gol. Però vedo questa voglia di verticalizzare, vedevo soprattutto nei primi 20 minuti che ho visto questo Genoa molto pressante, molto sul pezzo, aggressivo, della volontà di lanciare su, ma non a caso, non lanciare su perché spaziamo a caso, ma lanciamo su, verticalizziamo perché proviamo a risalire immediatamente il campo. Dall'altra parte forse denota un po' una fatica, come prima ho provato a dire, ad uscire in maniera pulita, alla mancanza di qualche giocatore. Si è provato sulle fasce in 1-2 chiudere i triangoli, ma non sempre in maniera pulita. Ecco,
Fabio, però sulle fasce non abbiamo giocatori di fascia veri, tosti. Magari erano 2 messaggi. Il primo con Kalulu contro il Parma. Il secondo, João Mario spostato a sinistra. poi difesi giustamente dall'allenatore, però probabilmente partiamo da qui con quello che c'è da rivedere e correggere.
Sì, sì, ma io sì, certamente quello sulle fasce, su questi due giocatori c'è da riflettere, non perché secondo me hanno meritato, hanno giocato male ieri, ma perché appunto le loro lacune si sono mostrate in difesa. Gio Mario abbiamo capito che non ce la fa. Poi è stato bravo perché ha recuperato e ha salvato in un'occasione da un suo errore madornale, ha poi salvato, certamente, però lì fa fatica, non è il suo difendere.
Quello che
poi
ha faticato di più probabilmente.
Sì, soprattutto poi in difesa.
Voto, dammi i voti, caro il mio Juventino realisticamente convinto.
Sì, a Gio Mario io gli ho dato una sufficienza risicata, un 6- per non bocciarlo, perché poi quando si è mostrato in attacco, e sinceramente forse in attacco abbiamo bisogno di un po' di brio in più, no? Quindi quando si è mostrato là in attacco, quando era offensivo, poi ha tirato una pallonata a Turan per poco, no, ce l'ha accoppato, poi per fortuna si è ripreso. Però,
per fortuna che c'erano le treccine.
Tanto secondo me finiva in porta quel tiro,
sì,
eh?
Sì,
era
sì,
molto
sì.
Ben eseguito,
ero in linea con quella traiettoria,
era gol?
Portiere reattivo,
quindi
io ho gridato gol sul tiro di Gatti, per dirti.
Okay, beh, certo,
le ali buonissimo, buonissimo portiere, mi sembra con il passo giusto, passo giusto,
però lui ha fatto una bella esecuzione,
una
bella esecuzione. Repentina
alla Yildiz, alla Del Piero, ce le mettiamo tutte perché ha saltato proprio l'avversario in corsa nell'ultimo metro. Vedi come siamo attenti. Ci ascoltavi ieri in radio con la radiolina, perché ti immagino con la radiolina che ascolti Radio Bianconera e guardi la partita.
Beh, ovvio,
caro
ovvio,
Fabio, certo,
ovvio. Ti ascolto e guardavo queste maglie che, un punto di interrogativo.
Da passeggio. No, da centro estivo dell'oratorio, è presente?
Beh, il clima da Genova era quello.
18:30, si sono messi una passeggiata in spiaggia e via.
Esatto. Stadio pieno, bello, un bel colpo d'occhio, appunto. Io parlo delle immagini.
Sì. Poi un video inedito per il nostro Paolo Rossi, perché ha peccato con Domenico Marocchino, Perché ha ricordato i tempi dei derby tra Genoa e Sampdoria, lo striscione che colpiva, perché avendo papà Doriano ci ha ricordato i vari striscioni, e ha messo in risalto il cui demone Paolo Rossi, lo striscione: più mi tradisci,
più ti amo.
E ha trovato il consenso di Domenico Marocchino, ma parliamo di fede calcistica.
È tutto calcio.
Allora io ho trovato un altro striscione del Genoa che tra poco proporrò agli amici di Radio Bianconera per primo Paolo Rossi. Paolo, a te ti do in pasto Fabio.
Ma a Fabio chiedo questo: se a questo punto, Tudor ci metterà un po' di tempo a inserire i nuovi, secondo te, oppure tutto sommato proprio l'arrivo adesso dei nuovi all'ultimo minuto segnala che era necessario e che quindi vedremo questo inserimento molto rapido, anche per la curiosità stessa dell'allenatore di capirne il funzionamento? Cioè, per intenderci, in Juve-Inter stessa formazione di ieri o qualche novità anche magari un po' clamorosa?
Allora, dato per il fatto che arrivano questi nuovi innesti di fronte a un periodo di 2 settimane in cui ci si può lavorare, quindi non sono proprio buttati subito nel campo. Buttati subito sarebbero se, non so, mercoledì o sabato avremo un'altra partita, lui facesse da subito giocare, no? Quindi di fronte a questa prospettiva. Dall'altra io credo che questa è un po' l'ossatura, questa è un po' l'idea, questi giocatori qua però li vedremo sicuramente nei cambi. Mi pare che Tudor abbia proprio questo, anche il discorso che facevate prima, questa attenzione nei cambi, e poi dire non è una bocciatura ma è un promuovere, un lanciare, un cambiare le cose. Ecco, allora credo che questi giocatori qua, nei 5 cambi, che di fatto cambi metà squadra perché lascia perdere il portiere, li vedremo, speriamo anche un po' di vederli, no? Che questi giocatori forse non risolveranno subito tutti i problemi, però alcune possibilità, alcune alternative, alcuni idee diverse anche di gioco potremmo vederli, la stanchezza di Illiz, la fatica un po' di Consensao, magari in alcune partite risolverle con i cambi un po' prima, ecco.
Magari cambiando anche l'abito, lo so che l'abito non fa il monaco, però...
Sì, provare a cambiare l'abito, perché questo abito, adesso penso a un Kelly, no? Questo sì. Abito nelle ultime partite ha fatto una sufficienza, non ha mostrato i suoi limiti, però diciamo che ci è andata anche bene. Ecco, come dire, i santi aiutano, ma non li sfruttiamo più in fondo.
Se arriva San Cabal, che non è che abbia fatto dei miracoli pazzeschi, per rimanere la metafora, però lo mettiamo subito in campo, diciamo.
Esatto.
O spostiamo Kalulu dietro, visto che insomma Gatti, Kalulu e Bremer.
Ti faccio correggere le pagelle dei saggi pagellisti, no? Noi abbiamo un JRC come Fabio, naturalmente tutti i lunedì dopo le partite in trasferta della Juventus, salvo imprevisti o impegni ovviamente per lui. Ti chiedo, è giusta la proporzione Turam 7, Joao Mario 6, Consensao 5? La domanda è difficile e cattiva.
5 no.
Difficile. Allora, 5 no, perché a mio avviso il 5 vuol dire una bocciatura. Ok? No, non è un 4 grave errori marchiali che hanno influenzato la partita, però 5 è una bocciatura. Allora, quindi 5 no. Se vogliamo dargli un voto leggermente inferiore a Consensao rispetto a Joao Mario, forse sì, perché mentre Joao Mario in avanti ha fatto vedere qualcosa, il tiro, ma degli scambi, ma ha mostrato anche alcune indifferenza, Consensao allora non ha fatto, cioè credo che le partite come ieri in cui sono tanto di lotta, lui anche fisicamente le patisce e provava un po' a reagire, poverino, però lo vedevi che era nervoso e che quindi ogni tanto faceva dei falli e si innervosiva. Lui queste partite con il Genoa, che sono aggressive, con il suo fisico, con magari anche una poca maturità che la impara, crescerà, maturerà, ecco. È anche un po' una paura a dribblare, l'ho visto un paio di volte lì l'anno scorso, il Consensao che aveva un po'...
Ne aveva tre attorno sempre, dopo pochi sì, secondi.
Ieri decisamente.
Uno al raddoppio e uno in protezione, era dura, ho pensato ai miei migliori tempi all'oratorio, era dura anche contro il don più scarso che ho affrontato. Senti, l'ultima proporzione, David 5, Vlahovic 7.
No. Allora, io capisco che ci rimane negli occhi questo errore sbagliato, questo gol sbagliato da parte di Dani, e che ci rimane negli occhi il gol di Vlahovic.
A me è rimasto negli occhi quell'esultanza tipo statua Rio de Janeiro di Vlahovic.
Tipo Ibra, esatto. Ibra, sta citando esatto. Ibra.
Sì, esatto. Però così netto anche qui la differenza, no? David ha legato con la squadra, lo vedi che alcuni palloni è venuto incontro, li ha puliti, ha aperto, cosa che Vlahovic ad un certo punto ha scaricato indietro, ha fatto ripartire il Genoa, ecco. Se non avesse fatto gol o avesse fatto altri errori marchiari, Vlahovic non saremmo qui anche.
Ci stai smontando le pagelle dei quotidiani sportivi di oggi?
No,
il bello è proprio questo, se no chiamiamo un altro Fabio, perdonami.
Guarda, bianca e nera c'è solo la maglia della Juve, di bianco e nero c'è solo la maglia della Juve, poi la realtà è sempre anche un po', per fortuna, grigia o colorata.
Di bianco e nero c'è solo la maglia della Juve, non quella di ieri, la away, quella da mettere nell'armadio perché l'estate è finita e sta piovendo a Torino. Fabio, saluto di quella coppia strana che hai avuto il piacere di avere in collegamento oggi, ma noi abbiamo avuto il piacere di avere te, come sempre, il lunedì.
Il piacere mio, grazie, buon lavoro e buona stagione.
Ciao Fabio, ciao,
Fabio JRC, il nostro don per eccellenza naturalmente, con tutte le benedizioni e le conoscenze che si hanno, dove noi non riusciamo di Radio Bianconera ad arrivare. È arrivato il momento di salutarci, perché finisce la prima ora, non ci saluta Luca perché è tornata la campanella, quindi PlayStation
a scuola.
Come a scuola, esatto.
Cose di calcio.
Cose di calcio XL per l'esattezza. Il lunedì sarà così anche domani, perché poi il nostro
il nostro viaggiatore, c'è la pausa nazionale, va a studiare la
nazionale. Proprio arriva proprio la notifica, dice devi partire. Quando c'è la pausa, c'è la pausa.
Esatto, e quindi scompare per un po'.
Io non faccio le vacanze, io faccio le pause.
Le pause.
È un'altra cosa.
Le monopause.
Le monopause, esatto.
Va bene, senti, io ti ho pensato, sei stato il mio primo pensiero ieri sera nella tua Liguria.
Nella mia Liguria.
Goditi,
andiamo a capire.
È stato toccante questo panorama con dedica per Paolo Rossi.
Sentiamo.
Questo Paolo te lo filmo per la nostra trasmissione di domani all'ora di pranzo, cose di calcio, un nuovo slogan, Genoa, amore eterno, con te anche all'inferno. Quindi non si parla più di tradimento, è questa. E Genova by night, ma anche una Genova che subisce la sconfitta in campionato. La Juve che avanza grazie a Vlahovic. Let's go.
Però, visto?
Comunque gli stadi dentro le città così hanno un fascino, cioè proprio antico, quindi quello è, colpisce sempre di Genova.
E... da dentro Marassi, abbiamo fatto una classifica con tutti i colleghi confermati da quelli liguri, il peggiore stadio italiano.
Secondo me Napoli.
L'hanno aggiustato molto.
L'hanno aggiustato?
Qui abbiamo i bagni ancora con la turca.
Sì.
Settori...
Io
due bagni
l'anno dell'esordio di Sarri,
onestamente, con tutto rispetto, l'anno dell'esordio di Sarri, tirate andato, fuori sti soldi.
No, per carità, sono andato a Parma, c'era la piadineria dentro la sala stampa, c'era il fumo, cioè voglio dire,
era più gradevole,
però va bene. No, ma non voglio difendere Marassi, che è uno stadio che
no, bellissimo,
essere,
l'atmosfera, cioè,
è l'idea
campo,
di Marassi,
di Marassi, sì.
Diciamo la
però
concretezza.
Non parlano più di tradimento, mi hai bugerato.
No. Tu più mi tradisci, più ti amo. Però con te vado all'inferno. Cioè, anche il tradito ha una sua forma.
Va bene,
di,
dai.
Come dire, coerenza. E quindi, sì, questa ma è così. Infatti fanno un grande tifo. Perché sentono che cosa? Il tifo poi su cosa si basa? Si basa sul fatto che il tifo più caldo è sempre quello che pensa di poter aiutare la squadra. Quindi perché le squadre piccole spesso hanno più tifo delle squadre grandi? Perché le squadre grandi sono viziate, imborghesite. Le squadre piccole dicono, qua se non creiamo questo clima non si riesce.
Assolutamente. Piccolo regalo per la vittoria, sigillare quella vittoria di ieri sera. Atmosfera bella. E intanto qui ci stiamo rivedendo il gol di Vlahovic con relative e... sollecitate.
Ha girato bene. Molto bene,
perché... staccato, quando stacchi bene così puoi decidere poi dove girare,
però ha fatto due passi indietro, quindi non era così semplice. Ha girata bene, imparabile, non si è limitato a metterla in porta.
Abbiamo rivisto il gol, ovviamente, che non vi possiamo proporre. Vi possiamo proporre invece le vostre riflessioni, poi mi direi anche un po' tu gli up and down.
Sentiamo queste equazioni, mi piacciono
queste equazioni, perché per me João Mario è un po' meno rispetto a Consensao.
Sì, o simili. Ma su un piano
ma
di...
No.
Però quello c'è, guarda, quello spesso ci sono. Addirittura io spesso faccio la rassegna stampa e mi rendo conto che ci sono uno e mezzo voti di differenza su un giocatore a seconda dei punti di vista.
Certo.
Quindi quello capita.
Però sai, direi che effettivamente alcuni punti di vista facciano arrabbiare l'allenatore.
Certo.
Cos'è il bello, ha detto ieri sera anche Tudor.
Per lui
ognuno può essere
quello anche io sono d'accordo, infatti il discorso sull'estetica,
cioè per me non è stata brutta la Juve,
i discorsi sull'estetica del calcio sono veramente
certo,
anche perché poi tra virgolette tante volte noi cosa riteniamo come estetica del calcio? Se uno prende la palla e scarta quattro uomini diciamo che è una bellissima azione, ma è un'azione individuale, quindi cioè l'estetica
che non si concretizza, che non
un grande intervento di un difensore è un bel intervento di un difensore,
individuale.
Però se l'intervento di un difensore è bello, cioè è efficace, si dice no, non è bello, è il limite dell'attaccante. Quindi, insomma, la bellezza è un concetto molto discutibile.
Diciamo che, appunto, poi c'è anche l'esperienza, c'è anche quante partite hai visto, c'è un'ottica privilegiata.
E poi c'è la vittoria, perché quando il Barcellona...
che dipinge.
Quando il Barcellona ti ipnotizzava col tiki-taka ed era effettivamente un modo di giocare nuovo, più che bello, nuovo. Quando il tiki-taka non funzionava, dicevi, mamma mia,
che noioso.
Però vero, quando funzionava era meraviglioso, perché dicevi, questi non ti fanno mai vedere la palla, no?
Mi fa piacere che i nostri radioascoltatori stanno scrivendo in tanti, stanno mandando tanti vocali al 340-54-25-324 e che tra di loro dibattano anche con ragionevolezza, perché, ricordiamo, OpenDA... tra l'altro, se possiamo far vedere i vari video di questa mattina, quello dell'arrivo di Zegrova, eventualmente teniamoli pronti, così li riproponiamo anche noi, grazie alla presenza del nostro Camillo De Michelis, che ha terminato le vacanze, da oggi torna tutto alla normalità, ma nella normalità anche qualche novità, perché i serali di Radio Bianconera si spostano al pomeridiano per fare concorrenza ai programmi, quelli di avvocati, in televisione, quelle cose lì. Quindi noi mettiamo Luigi Schiffo con la sua Juve del lunedì
contro gli avvocati,
contro le forum, sentenze
qua, esatto, okay. Contro i gossip lì. Chi perché vai a mettere?
Questa è una mia idea editoriale.
Contro i gossip chi vai a mettere? Ghiringhelli?
Ghiringhelli contro i gossip, okay. Il venerdì con l'altro,
mentre noi siamo contro il pranzo servito, una roba del genere.
Sì, con i telegiornali, sì, quelle sì, cose noiose.
E marocchino cosa...
speciale motori in collegamento dall'IKEA.
Va bene,
davanti al suo mobile IKEA.
Va bene,
queste le novità. Quindi lunedì e venerdì 14-16, la Juve del lunedì oggi con il nostro prof Luigi Schiffo. Il venerdì in coppia raddoppiano Schiffo con Ghiringhelli, naturalmente. E poi si torna alla normalità, in maniera che la sera, probabilmente tra poco, vi racconteremo anche qualche altra bella novità che riguarderà i nostri serali, collegamenti con il nostro studio, con altri interlocutori, quelli un po' più cattivi, quelli che marcano un po' come il Genoa, danno le gomitate, ma io ho cambiato i tacchetti e quindi sono nuovi e appuntiti. Le puntate della domenica tornano con la presenza del nostro terzo prof, perché anche lui è diventato nel frattempo prof vincendo il concorso, e quindi con grande piacere riconfermo il ritorno da domenica prossima, in base all'orario delle partite, non c'è, quindi 18:20 di Luca Cavallero. E poi novità delle novità, domani mattina, non dal primo settembre, perché doveva fare la borsa, i libri, non li aveva ancora comprati di ritorno dalle vacanze, una new entry dalla next gen della nostra redazione. Tiriamo fuori Riccardo Restini, ne sentirete parlare. Intanto ci vantiamo che comincia a far parte della nostra squadra. Al mattino tra le 8 e le 9, un'ora filata di notizie, mentre io racconto la partita la domenica, lui vi racconterà una via l'altra le notizie dalle 8 alle 9, e anticiperà invece poi quella rassegna un po' stramba, occhiali colorati, gialli, rossi, verdi, eccetera, di Zuliani, che proseguirà fino dalle 9 alle 11. 8-9, buongiorno RBN. Il caffè lo prendete con Giulia, come sempre, alle 11. Giulia Borletto, alle 11. RBN Caffè. Tante novità, tanti vocali, andiamoli ad ascoltare e li commentiamo qui in studio. Antonio Paolino, Paolo Rossi.
Buongiorno, sono Luca da Terni. Il mercato di Comolli ha seguito tutte le indicazioni di Tudor, che sulla tre quarti vuole la qualità, la vuole lì, non la vuole indietro, la vuole nell'ultimo pezzo di campo con 5 giocatori. Quindi benissimo Zegrova, che andrà a fare il vice con Seisau, e Openda, che secondo me andrà a fare il vice Ildiz più che il vice Colomoni, vice Vlahovic e Jonathan David, perché con la permanenza del serbo lì sei coperto. E farei una provocazione, neanche più di tanto, perché nel 3-4-2-1 della Lazio giocava Luis Alberto e Felipe Anderson sull'esterno, e io ci vedrei molto bene con Seisau, che fisicamente riuscirebbe molto meglio rispetto sulla tre quarti dove deve lottare. Si è visto ieri il trattamento che gli riservano e non, secondo me non ce la fa. Con dall'altra parte un Cabal che è più difensivo, e in mezzo Locatelli che fa più interdizione, daresti comunque equilibrio.
Attenzione, perché si è proposto il ragazzo, il mister, si è proposto con queste sue disamine.
Beh, sono tutte possibilità che praticabili. Ha perfettamente,
il lunedì potremmo sentirlo.
Ha perfettamente ragione. Io credo che adesso la rosa della Juve si è impostata con questo criterio. Sono d'accordo. La qualità ce l'abbiamo davanti, la qualità la dobbiamo sfruttare fino in fondo, ce l'avremo con i cambi. E ripeto, l'organico per me ha una criticità in mezzo al campo, ma se tu riesci a costruire una Juve più solida e anche magari a poterti permettere qualche lancio, o doverti permettere, diciamo così, qualche lancio da dietro, e hai attaccanti che riescono a tenere palla, io credo che quando la Juve riesce a mettere con Seisao o Yıldız ai 16 metri, e ci aggiungo Zegrova naturalmente, ai 16 metri con la possibilità di scartare un uomo e vedere la porta, la Juve diventa, può diventare devastante. Non è facile, perché lo stiamo vedendo. Ieri Yıldız ad un certo momento nel primo tempo, persino su DAZN hanno detto, era quadruplicato. Quindi tu devi riuscire, però la sensazione...
A portarteli che, via, concedere gli inserimenti.
La sensazione è che comunque è una Juve che ha diverse caratteristiche da assemblare.
Paolo, rispetto alle aspettative, senza voler condannare nessuno, non è non mi è piaciuto, mi è antipatico, cioè usciamo da questi schemi, ma sì, ormai chi ci conosce lo sa, non facciamo il copia e incolla degli altri, anzi mettiamo in discussione un po' le proporzioni, perché ognuno può vedere con i suoi occhi la partita che vuole. Chi è che ha faticato di più nella Juve di Tudor? Beh, nella ieri, partita contro il Genoa, attenzione, ieri, con quelle caratteristiche.
Per me ha faticato molto Locatelli. Perché ha provato anche ad un certo punto, un po' in ritardo nel primo tempo, però ad un certo punto ha provato a spostarsi, non sempre veniva servito, quando veniva servito lui magari
si lamentava, aveva, parecchio quel compagno aveva, di questo
aveva,
eh?
aveva ogni tanto in canna la giocata di prima, riceveva la palla ma il Genoa si era già posizionato, ha sbagliato qualche filtrante, qualche d'uno gli è riuscito e non è stato sfruttato dai compagni. Ha fatto fatica in una gara nella quale si giocava molto uomo su uomo e si giocava molto a tutto campo, quindi la Juve ieri non ha preso campo, non ha mai chiuso il Genoa davvero e neanche è stata chiusa per la verità, però su questo tipo di dinamica del gioco, di andamento della partita è emerso di più Thuram. Thuram ieri io ho un rimpianto, c'è quel tiro debole che fa dopo quella grande sgasata.
Ah sì.
È lì noi dobbiamo...
Avesse scaricato su Kalulu...
No, ma ne aveva anche due.
Anche due.
Il geniale vede la sinistra, l'ovvio vede il destro, ma glielo danno i tempi giusti e arriviamo in porta. Rischiamo addirittura di andare a segnare a porta vuota. Lì lui si è fatto ingolosire, Thuram, che l'anno scorso, ricordiamo, è stato il miglior assist man insieme a Combiners, non ne ha fatti tanti, ma ha queste qualità, può darci tanto, perché lui è l'uomo che spacca. Un giorno mi auguro che lo sia anche Combiners, perché se Combiners è a campo e va un po' diretto, Combiners poi è uno che invece lui se arriva ai 20 metri, la porta la dovrebbe vedere.
L'ombra si sta accorciando,
Sì,
l'ombra
sì.
Si sta accorciando, lo vedo già più... Un po' anche più sciolto.
Vero, nel finale ha perso un pallone all'ultimo minuto.
E lì si è allungata. Come prima.
Però sì, sta rieducandosi.
Sì, sì, sì.
Tudor sta proprio... È ripartito da... Non so, tu all'elementare... Io sono un po' più vecchio di te. Sei partito da cosa all'elementare? Qual è la prima cosa che hai fatto?
Ho scritto le lettere...
Da noi le aste si facevano. Aste. Neanche le lettere.
Le aste del fantacalcio.
Le aste, purtroppo. Figurati.
No, poi guardavi queste immagini, sì, la J, la H, no, maiuscola e minuscola.
Prima ti insegnavo, pensa te, poi montavano...
Ma adesso capisco tante cose.
Era un concetto difficilissimo. Ecco
perché,
pensavo
ecco perché dubbi.
E con Mindset si stanno facendo vedere nuove lettere. Questo deve fare a mezzala, questo deve fare mediano... Questo quando arriva in sovrapposizione, liberati. Così, certo. Lui sta facendo questo.
Le ripetizioni.
Piano piano.
Ho capito. Senti, grazie a quelli che ci stanno, tocca anche a voi. Perdonatemi ogni tanto, la chiacchierata è talmente interessante che cerchiamo di farvi fruire il meglio dei ragionamenti globali del post partita. Secondo me, ci scrive Franco, a centrocampo si affermerà Azic.
Io chiederei questo
sulla base di cosa?
Bravo. Noi ogni tanto
io volevo farti la domanda, non volevo dare la risposta.
Antonio, io sono il primo che ogni tanto mi infervoro, però è di nuovo il
sulla speranza,
è il miraggio Douglas Luiz.
Io vorrei andare a cena con te domani sera.
Douglas Luiz è un grandissimo giocatore, ma chi l'ha detto? Cioè, dove l'avete visto? Non in Inghilterra o in Brasile, in Italia. In Italia, Douglas Luiz non ha fatto una bella partita con noi, il Toro. Poi puoi dire,
anzi, oh, nelle partite con Giovanni ha fatto delle cose di migliori rispetto ad altri,
ragazzi,
però...
anzi, cioè, allora io che non sono un estimatore, sì, l'ho sempre detto, ma io ho più speranza di Meretti che Nazic, perché quantomeno si è già fatto un'esperienza.
Esatto.
Poi il giorno che vedo, perché vedi, io per affermare un giocatore penso che debba avere anche, e in questo do ragione quindi al giocatore, debba avere ogni tanto la titolarità. Cioè, c'è Juve-Sassuolo in casa, dovrebbe essere una partita un po' più semplice, metto Azic dal primo minuto, altrimenti se giochi a spizzichi e bocconi...
Ti aggiungo a bassa voce, metto la mano davanti così non ci sentono, non possono riprenderci il labiale.
Ma magari, però,
Dipende anche dall'entourage. Dipende anche dall'entourage.
Ma soprattutto,
l'entourage non agevola l'avanzata concreta di Azic. Io ve la dico così perché leggo alcune situazioni.
Che giocatore è Azic? È una mezzata, cioè uno che
giocare,
è uno che può giocare nei mezzi ai due. No, io non mi stupirei che ci fosse anche un'eventuale situazione nel
mercato. No,
sì, no, appunto. Qua scrivono su giustamente Azic è l'alternativa di Yıldız. Sì, ma allora, ragazzi, ma Yıldız, secondo me, ne gioca quest'anno 50 di partite.
Sì, cioè, e quando toglierà Yıldız con questi cambi, Azic viene ancora dopo.
Quindi,
rispetto
come
agli altri attaccanti.
Ad affermarsi Azic? Cioè, deve essere superiore il suo rendimento a quello di Yıldız. È molto problematico. Poi è chiaro che un allenatore che cosa fa? Entra Azic, gli fa due gol, dice: oh, io metto Azic. Ho l'impressione che Azic a gennaio.
Cioè, non stiamo parlando di un giocatore scarso,
no, ma no, però neanche di uno che abbiamo visto.
Cioè, primo, fonte Tudor, ci scrive l'amico da Twitch, però è anche vero, fotografato in quel momento. Adesso con questi cambi, ragazzi, non so se resta l'alternativa principale di Yıldız, onestamente.
David Vlahovic.
Perché togli l'attaccante, il mezzo attaccante, e metti un centrocampista.
Con Seisao, Zegrova, eventualmente dietro a punta. E
poi
aggiungo...
c'hai Miretti.
Miretti che può giocare dietro a punta. McKennie che può giocare dietro a punta. E componente si può giocare dietro
che
la punta.
Che puoi avanzarlo, ragazzi, e tenere anche Locatelli.
Io fossi Azic direi, magari mandatemi alla Cremonese e lì finalmente mi faccio un anno veramente di livello.
Abbiamo una squadra completa per competere per lo scudetto. Valerio da Pisa è salito già sul carro, però l'ha fatto in tempo Valerio da Pisa, con te.
Bravo. Ma prima del 1 settembre io accetto, dopo no. Prima del 1 settembre, quindi
oggi.
Come si chiama, hai detto?
No, stavo dicendo Carpi. Valerio da Pisa.
Valerio, siccome Pisa c'è un punto di riferimento molto chiaro.
Ci
ti fai
lì.
Trovare sotto la torre, io passo e sali. Tanto il viaggio è lungo, quindi c'è anche bisogno di gente che mi dia il cambio. Quindi Valerio, giustissimo, bravo. Sono con te.
Poi riferiremo ai tecnici per i nostri podcast. Buongiorno, un aspetto confortante rispetto al gioco è che ho visto una squadra.
Sono d'accordo.
Perfetto.
È una squadra con, ripeto, è una squadra con fortissimi limiti, ma è una squadra
che nasconde bene i suoi limiti, che prova a nascondere bene i suoi limiti.
Che se li mette in faccia, li guarda.
E cerca altre strade.
Non prova, si misura, soffre, gioca anche sporco in certi momenti, ma in questa fase storica, secondo me, deve fare così. Poi vedremo, perché, ripeto, io faccio questi discorsi in Italia. In Europa, se la Juve prende qualche bambola, mi dispiace. Spero che i nuovi servano ad alzare il nostro livello, ma non mi stupirebbe troppo vedendo cosa è successo al mondiale.
Daniel dice: ma non entriamo in quei discorsi sul bel gioco, dai, siamo riusciti a tenerli fuori. Noi abbiamo fatto riferimento a una risposta, grazie, perché siete una grande coppia. Giovanni dal Brasile, buongiorno a te, caro brasiliano. Primo settembre con la vittoria di ieri e con Zegrova e Openda. Ho sorriso vedendo un video di Openda al J Medical. Se uno, sai, fosse vestito così ai tempi che lo mandavano a casa. Ah sì, non l'ho visto. Come vestito?
Non è più quell'epoca.
Dai, ma tu sei ancora in costume, secondo me, e ti permetti i giudizi. Grazie del tuo vocale, del tuo messaggio. Caro direttore, quando avrà ospite Nicolò Ceccarini, le ricordi le sue verità sul bollito costoso che sì, e su Vlahovic 100% al Milan per pochi spicci? Però ti sei perso l'altra faccia della medaglia, il dibattito che si creava e che ammetteva anche lo stesso Ceccarini. C'è da imparare da lui e lui avrà imparato certamente.
Però,
un
Antonio,
po'.
Antonio, diciamolo, perché poi siamo tutti, io no,
bravi,
perché,
il giorno dopo.
No, io non faccio quel mestiere, però ragazzi, il mercato è tante cose, non esiste nessuno che le azzecca tutte, e poi si seguono le trattative. E ad un certo, voglio dire, 4-5 giorni fa, 4-5, non un mese fa, due mesi fa, Vlahovic su un giornale italiano importante, sportivo, era accostato al Milan e Colomani alla Juve, e tutti ci hanno pensato. Quindi
certo,
si dicono le cose, poi si provano.
E tanto per farvi un esempio, anche oggi, al di là delle pagelle, Juve tosta e solida.
Ma così?
Eccolo qua. Juve colo fino alla fine, a 60 milioni si chiude. E non si è chiuso.
E non si è chiuso, esatto.
Però era,
questa
era
la volontà. Questa era la volontà. Sicuro.
Che avrebbe, a mio avviso, suscitato più perplessità. Continuare a rinforzare...
Certo,
l'idea di Colomani a tutti i costi, onestamente. E se avete seguito poi, Paolino, ci avevi detto che sarebbe rimasto Vlahovic, magari un mese fa la logica ha incominciato a farmi pensare, ragazzi, che senso ha, dando un giudizio oggettivo, secondo anche dei ragionamenti che portavano a dire, da quanto sappiamo Vlahovic magari è interessato al Milan, ma non faremo regali al Milan. Quindi, bravo, bravo come lì, però...
No, permettimi di dire una cosa a onore di Radio Bianconera, che ha anche ospiti molto competenti, al di là di quello che possiamo dire noi. Tre settimane fa, Gabriele Monica, che conoscete per essere un fine analista dei numeri...
A livello di conti...
Ha detto... Colomani non arriverà mai se la Juve non fa fuori Vlahovic. E in quel momento lì non era quello il mood generale.
Facevi sorridere. Facevi certo sorridere. Che lo dovevamo andare e via. Non lo vuole il pubblico, non lo vuole Comoli, non lo vuole Tudor.
Alla fine i conti ha avuto superano. Ragione. Cioè, ogni tanto, magari, andare meno dietro le voci, guardare più a chi i numeri li sa valutare, serve. E io personalmente, quel giorno lì gli ho detto, mi hai aperto un altro scenario, e questo scenario si è rivelato esatto.
Cioè, i tre insieme non li potevamo avere. Con Open Da si apre la prospettiva che, raggiungendo, speriamo, un facile obiettivo, la qualificazione Champions, facile, raggiungibile.
Però...
E poi puoi decidere, a quel punto, ritorna il tuo coltello a metà tra Vlahovic e la società per decidere, vuoi rinnovare?
Sì.
Te ne vai a zero? Intanto aiutaci a fare bene quest'anno. Ci aiuti ad ascoltare qualche vocale, che non me ne stai mandando nessuno quest'oggi.
Ciao Paolo, sono Paolo De Ferrara. Io aspettavo dare un giudizio, ma a me come lì è piaciuto tantissimo. Non ha mai fatto trasparire mai delle sue cose, Colomoni che rimanga là, non per colpa del ragazzo ovviamente, perché 70 milioni il prestito di me se li sogna. Open Da mi piace tantissimo, me lo ricordo contro di noi, con lui ci fece ammattire. Mi ricordo Zegrova, sempre contro di noi ci fece ammattire, come due grandi acquisti. Manca un centrocampista forse, ma vediamo di non essere, vediamo di accontentarci, di non essere esagerati. Siamo una bella squadra, adesso va Igor, vai che la squadra adesso c'è, vediamo e speriamo di battere i prescritti, i pignorati, e speriamo di batterli. Forza Juve sempre, ti saluto, ciao,
grazie. E come dicono da casa, che tigna che ha Open Da, magari non ricorda in tutto per tutto Tevez, ma la tigna del sudamericano. Noi siamo
è un giocatore che immagino che piaccia a Tudor,
esatto, aggiungiamo qualcosa di simile all'identità di Tudor, stavo dicendo appunto questo. Noi ci fermiamo, Marocchino, niente punti per la patente. Il venerdì ha riaperto anche l'autoscuola stamattina.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Altro che addio per il serbo. Un suo gol stende il Genoa, così la Gazzetta oggi. Caro Luca, mi metti un po', mi fai emozionare con quei video che ci ha girato Camillo, così li vediamo. Paolo, esperto di cinema e fotografia, ci
giudico,
saprà di...
giudichi.
Bene, così come hai giudicato adesso questo Del Piero,
che è Del Piero, arriva... emoziona a vederlo,
qua, intanto questo è Del Piero, questo... in bianco e nero,
questo è un reportage, tipico stile reportage, sì. Con ben girato, un po' c'è la pioggia, un po' insomma così, diciamo un 6,5 per il modo, 10 ovviamente per il soggetto.
E poi abbiamo visto il grande entusiasmo tra i tifosi che si sono trovati l'omaggio della pioggia.
Vai lì per vedere Opendao, Zegrova, ti trovi anche un Del Piero, non è male.
E questo proprio l'arrivo, i passi, dobbiamo far allungare un po' il marciapiede, così da avere, oltre a essere molto disciplinati, i nostri inviati. Andiamo ad ascoltare, abbiamo il video? No, cosa è successo?
C'è l'ospite. Perde la patente.
C'è l'ospite già?
C'è l'ospite. Andiamo.
Non è mai stato così puntuale, oggi non ha mangiato.
Ha mangiato presto.
Buongiorno, menù della giornata, caro Domenico Marocchino. Abbiamo interrotto perché, come quando...
Pezzatino, aspetta un attimo che vedo, continuo a non capire se devo andare a dire...
No. Eri al centro,
Così. Cioè, incomincio a capire il nervosismo di Trapattoni, perché se gli dicevi non so dove mettermi, mister, e devi stare davanti a quel buchetto verde che si illumina, quella telecamerina.
Ho capito. Spezzatino con insalata, poi per snauseare un po' un grappolo d'uva,
sì.
Che adesso... ho ceduto, ho messo 3 biscotti integrali, ecco.
Così.
Però, guardavo il filmato, no? E se c'è una cosa che mi disturba su Del Piero, c'è una cosa che mi disturba sui filmati, è quando sono ripresi dall'alto, leggermente dall'alto, perché fanno vedere la piazza che uno in testa, ecco, insomma. Cosa vedete? Io trovo che...
A me lo riprendono sempre dall'alto, come mai?
Sì. Non è detto.
Domenico, basta decidere che la piazza diventa una piazza. Io l'ho fatto tempo.
Hai ragione. Però bisogna tenere sempre presente quello che vi ho detto un sacco di volte, che la progressione di qualsiasi cosa è sempre occhio, cervello e muscolo. L'occhio, se io analizzo una partita dalla tribuna, la vedo in un modo completamente differente da quello che lo vede il giocatore in campo, perché io la vedo dall'alto, dove mi è molto più facile, posso solo vedere la compattezza della squadra, però non vedo quello che il giocatore vede, perché non penso che il giocatore abbia, come si chiama, quello dei sommergibili, che si alza e vede quello che succede sotto. Quindi analizzare dall'alto è limitativo.
Sì, però magari uno come me...
Questa è una considerazione, certo, che mi è venuta in mente in funzione di quello che avete fatto
prima di ragionare sulla partita Genoa-Juventus, il tuo giudizio generale, che partita è stata?
Allora, il mio giudizio generale comunque riguarda il calcio e lo sport in generale. Ricordiamoci sempre che la prima suddivisione fondamentale è teoria e pratica. Noi lavoriamo sulla teoria. Sulla teoria è molto più facile lavorare, perché quando tu hai gli schemi di base ti muovi in funzione di quello, cioè segui un certo percorso teorico, ecco, insomma, lo dice la parola stessa, che non è quello che succede in campo. Onde per cui sembra tutto molto più facile, quando sei in campo invece le cose sono diverse, no? Io mi ricorderò sempre quando ero ragazzino che guardavo, ogni tanto mi capitava di vedere degli incontri di pugilato e dicevo, ma sì, bello, colpo, ma non vedevo la sofferenza, non vedevo il sudore, la sofferenza, i visi e cose di questo genere qua. Quando ho visto il primo incontro, per caso ero con la Juventus, eravamo in Inghilterra, era il sabato, non so come mai sono andato a vedere un incontro di pugilato, e da vicino si vede il vero sudore degli atleti, la sofferenza, l'affanno e via dicendo. Ecco, allora io partendo da questo presupposto penso che la Juventus abbia fatto una partita standard, che è l'80% delle partite che capitano in Italia, no? Dove le difficoltà sono difficili, perché la maggior parte delle squadre si difendono, giocano tutti dietro la linea della palla, è difficile trovare degli spazi, è difficile saltare 2 o 3 uomini perché sei ingabbiato, tra virgolette. E partendo da questo presupposto mi pare che la Juventus abbia fatto una partita da 6,5, ecco, 6,5, 7, una discreta partita, ecco. Poi sono le occasioni, le situazioni, sono gli ultimi metri, hai capito? Come quando accompagni una ragazza quando eri giovane che arrivi sotto casa, sono gli ultimi metri che contano, perché se ti fermi a dare un bacino su cosa arrivi? Sulla macchina.
No, però devi allinearti ai tempi, cioè adesso negli ultimi 20 metri chiedi il suo profilo Instagram.
Sì, ma quello è pericoloso, perché non sai cosa trovi.
C'è la domanda di Paolo Rossi, perché mi sta chiamando l'editore. Non capisco perché mi chiami sempre, perché mi chiami sempre quando c'è Marocchino in diretta.
Ma non è che, cioè, nella vita, nell'ambito femminile, ci sono 4-5 punti fondamentali che adesso non sto a elencare. Si comincia dalle scarpe, ovviamente.
Certo. Domenico, ma curiosità personale, alla quale naturalmente puoi anche non rispondere. Tu hai mai passato un giorno della tua vita senza fare almeno una volta una riflessione di questo genere?
No, perché ritengo il mondo del calcio.
Bravo, rispondi a tono a questa provocazione.
No, ritengo,
rispondi a Paolo Rossi.
Ritengo il mondo sportivo, in generale, non solo del calcio, è un mondo, non so come dire, erotico. Non so, beh, erotico è esagerato, però è carnale. Tutti i giochi, tutte le attività sono fisiche, prima di tutto, oltre che, se no uno si mette a giocare a scacchi e a dama e ovviamente non suda, in quel caso lì è invece un po' più mentale. Onde per cui il mio confronto è molto legato a quello, ecco, alla carnalità. Il calcio è sessuale, gli sport sono sessuali. Per quello che alzano il livello di testosterone, se no uno o lo abbassano,
le sfide,
certo.
Sì.
Ma non è che dico una fesseria, questo è il mio modo di vedere le cose, capito? Con questo
e questo i nostri amici da casa lo possono ascoltare solo su Radio Bianconera, perché dalle altre parti si ragiona in giacca e cravatta. Senti. Però dove vai in giacca e cravatta? No, non avevi neanche la cravatta. Hai fatto riferimento a 5 cose, però avevo l'audio basso perché a me basta vederti e aumento l'audience. Disquisivi su 5 aspetti dopo la partita della Roma. Mi dici se anche la Juve ha rispecchiato quei 5 aspetti di cui parlavi l'altra sera?
No, come ho sempre detto, il gioco del calcio, ma non lo dico io, si divide sostanzialmente
in
4 settori per quanto riguarda i giocatori, che sono la personalità, la tecnica che è singola, le capacità fisiche che sono motorie, quindi le condizionali e le coordinative, quindi dipendono dal sistema nervoso e dipendono dalle capacità prettamente fisiche come quelli muscolari, cardiache, eccetera, e la tattica. Sappiamo che la tattica, e la definizione di tattica è la tattica è l'azione coordinata di due o più giocatori atti a ottenere uno scopo unico. Ecco, io ho analizzato una squadra dal punto di vista tattico deve essere analizzata, ma sappiamo bene che il gioco del calcio si divide sostanzialmente in due fasi, possesso e non possesso. Allora, nei principi, cioè nelle cose più importanti della tattica di una squadra in possesso di palla, hanno cinque punti di riferimento. Uno è globale, perché vale sia per la tattica che per la tecnica, è lo scaglionamento, cioè la disposizione in campo dei giocatori. Poi l'altra è la penetrazione, la capacità della squadra di andare verso la porta. L'altra è l'ampiezza, cioè se tiene tutto il territorio del campo. L'altra è la mobilità, cioè se si muove. E l'ultimo l'estro è la fantasia.
La somma fa 6,5, giusto? Hai detto?
Juventus fa 6,5 anche perché
sì.
L'ultimo, che è la più difficile, cioè l'estro e la fantasia, che viene molto trascurata nel calcio attuale, l'ha accesa in questa partita, e non solo in questa partita, Iltiz. Quando riceve palla negli ultimi 25 metri e non deve sfruttare la velocità che lui non ha, perché lui ha la rapidità e l'accelerazione, quindi in quei 5, 7, 10 metri al limite dell'avversario, lui salta l'avversario e mette palla in mezzo e va alla conclusione. Quando lui ha acceso questo, l'hanno servito e ha avuto la capacità di farlo, la Juventus ha cambiato un attimino la pericolosità sottoporto.
Paolo.
Beh, intanto ti sei meritato questi 5 euro supplementari che ti diamo ogni volta per queste lezioni.
Anche Domenico, se da casa ha colpito di più il ragionamento sullo spezzatino e l'insalata,
però,
dicono.
Però,
è tornato l'appetito.
Queste sono cose che vanno metabolizzate. Senti, come metti sul piano della solidità la Juve oggi? Cioè, perché siamo un po' tutti qui a dire, beh, chiaramente con Bremer è un'altra Juve. Però io trovo che nella solidità della Juve ci sia anche quello che nella box, uso la tua immagine, ci sia un po' la capacità di allacciarsi. Cioè, ho visto ieri una Juve che ad un certo punto, in una situazione di vantaggio, si è messa anche un po' a interrompere il gioco, a cercare di svuotare la partita. Poi non c'è riuscita fino in fondo, perché nel finale c'è stato il forcing del Genoa. Però questo come lo valuti, se l'hai visto?
Questo è un percorso che... a cui cercano di arrivare tutti gli allenatori. Alcuni sono più specializzati in questo. Tudor, probabilmente, essendo un difensore, avendo certe caratteristiche a livello caratteriale, forse più predisposto rispetto a Thiago Motta. Insomma, però non è valido per tutti i difensori, gli ex allenatori, gli allenatori che sono stati ex giocatori. Allegri era uno che diceva a corto muso, che è una frase che sembrava pseudocomica, invece un sacco di squadre ultimamente vincono a corto muso, cioè vuol dire il 90-92esimo rubando calcisticamente qualcosa, calcisticamente parlando. L'ha fatto il Napoli al 95esimo. Cioè, questo corto muso che era stato preso come un esempio folcloristico, alla fine non è un esempio folcloristico, vuol dire che si può ottenere qualcosa all'ultimo momento, come aspettare i saldi davanti alla porta un po' prima degli altri. E, dal punto di vista della lettura della partita che riguarda la propria squadra, certe cose devono essere migliorate. L'importante è capire che c'è una partenza, che si lavora da quello, ecco, gestire i momenti di difficoltà, gestire gli ultimi 10 minuti quando gli altri attaccano, sfruttare alcune caratteristiche dei propri giocatori per far riposare gli altri. I cambi che nella Juventus sono stati fondamentali in queste due partite, e lo saranno anche per il numero di partite e per le caratteristiche dei giocatori, ecco, su queste rifiniture, sul lavoro di base è molto importante farle. La Juventus ha dei cambi eccezionali, perché se tu non fai giocare con Meners e poi lo metti un quarto d'ora dalla fine, non è che metti il ragazzino. Se tu metti Vlahovic a mezz'ora dalla fine, non è che metti il ragazzino. Vorrei ricordarvi una cosa che ho accennato quando voi vi parlavate del mercato di Vlahovic. Io vi ho detto in tempi non sospetti che ci avrei pensato tantissimo prima di cederlo, e penso di non sbagliarmi.
Verissimo. Che cosa ha fatto meglio, o quello che era doveroso fare ieri contro il Genoa, una partita tosta, l'inglese l'abbiamo definita oggi in apertura di trasmissione, per non perderla almeno?
Si è assestata sul territorio. Non sempre tu puoi fare un picnic sul tappeto inglese, lo puoi fare, lo sei obbligato a farlo a volte perché è solo quello spazio in un terreno un po' impervio, ma lo fai, ti deve posizionare, deve metterti in condizione di riuscire a mangiare qualcosa, anche se sei in discesa, devi trovare la posizione. Ecco, l'adattamento alle difficoltà, alle caratteristiche degli avversari, fa parte di un lavoro che una squadra deve cercare di migliorare, come ho detto prima. Ecco, la Juventus è andata in un contesto difficile per il tifo, per una squadra aggressiva, per un campo anche un po' particolare. Ricordiamoci che Genova è il campo più stretto in assoluto che c'è, cioè sei giochi vicino, potresti anche dare il numero di telefono a una ragazza che guarda la partita appoggiata alla rete, perché se la puoi abbracciare quasi, no? Non sembra, ma sono cose che si notano, no?
E, che distraggono anche i giocatori di un certo tipo.
Però il problema poi fondamentale non è riferito a queste due partite di campionato, è riferito alla reazione della squadra quando si trova in balia di un avversario,
sì,
cosa fa, come si comporta, come limiti i danni, in un contesto breve e in un contesto non breve.
Esame superato, secondo me, su questa domanda, almeno così, rispondendo a voi.
Troppo presto per dirlo, anche perché...
C'è una domanda interessante, senza Bremer, che non potrà giocare, secondo alcuni, sia in Coppa sia con l'Inter, in queste partite ravvicinate, sempre che sia vero che non possa giocarle, e se non gliele farà giocare, come cambia la difesa? Perché domanda per entrambi. Stanno scrivendo da casa questo, mi ha fatto riflettere.
Bremer in un altro contesto,
sì,
in forma leggermente inferiore, era un po' come Ibrahimovic quando giocava nelle squadre del campionato italiano.
Sa gestirsi.
È un po' come la statua della libertà a New York. Se la levi, New York è sempre New York, però non arrivi con la statua della libertà. Stesso Vero. Discorso, in fase difensiva vale per Bremer. Cioè Bremer è un giocatore,
sì,
non so come dire, la mole antonelliana, tanto per dire Torino. Cioè un giocatore che lo
contraddistingue.
Lo senti anche in un contesto. Quello che stupisce però è che l'80% degli attaccanti non sanno prendere delle contromosse contro alcuni giocatori che c'è, diciamo, una povertà da un certo punto di vista dell'esto, della fantasia, dell'inganno, che dovrebbe essere importante in ogni squadra. Ecco, se Bremer se gioca contro il Paris Saint-Germain giocherà bene, ma dovrà soldare 7 camicie.
Di più.
Quegli capi più avanti.
Vorrei fare una domanda al grande marocchino, poi ci sono già iscrizioni per e inviti a proporre una rubrica dopo la mezzanotte di educazione sessuale con docente marocchino, testuale.
Educazione sessuale, ricordatevi sempre, che non lo dico, che in tutti i risultati, non lo dico, va.
No, non abbiamo capito il finale. Ce lo racconti poi quando attiveremo questo corso a mezzanotte. Per essere più competitiva di quello che siamo, Openda e Zegrova, cosa ci aggiungeresti ancora? Te lo chiedono.
Osimhen.
No, un altro attaccante? Sì, cosa aggiungeresti? Cambieresti?
Non detto che questi attaccanti sono indispensabili.
Serve un difensore, scrivono da casa. Paolo ha detto un centrocampista. Marocchino?
Io dico che fondamentalmente servirebbe un attaccante. Servirebbe comunque un attaccante di grande spessore, di grande livello, che sappia fare tutte le fasi dell'attacco. Ecco, Osimhen è per me un giocatore che... Allora, la Juventus ha 3 attaccanti, quanti ne ha 2, Colomboni non l'ha preso. Nessun attaccante è in grado di giocare da fermo. Giocare da fermo è indispensabile, perché vuol dire posizionare la palla lì e dire adesso la palla è qua. Venite, va che vi aspetto i miei compagni di squadra, venite avversari a levarla se siete capaci. E queste caratteristiche, non a caso Conte ha scelto Lukaku. E non sempre, questo non vuol dire, Corinsegna è stato un grande attaccante. Poi dipende dalla caratteristica dei compagni. Ecco, insomma, magari non è detto che ci voglia per forza quello. Però secondo me, se la Juventus avesse Lukaku, allora le cose, secondo me, potrebbero cambiare. Non a caso Conte, che è un grande allenatore, quando ha perso Osimhen, ha puntato su Lukaku.
E la Juve ci ha provato in quello scambio, no?
Lukaku, anche se farà meno gol degli attaccanti dell'Inter, Thuram e Lautaro, però a livello di sistemazione di gioco per la propria squadra è praticamente superiore.
Mi dici se secondo te Thuram sta migliorando in che cosa? Cioè, e la Juve può giocare senza Thuram secondo te in questo momento?
Ma sai, Thuram è un grande giocatore, perché è un giocatore... Ricordiamoci che saltare l'uomo in mezzo al campo andando dritto non è facile. Ha buoni margini di miglioramento, questo dipenderà molto dall'allenatore, perché quando va in debito d'ossigeno non fa la scelta migliore. Cioè, quando tu sei in debito d'ossigeno devi avere ancora sempre teoricamente parlando, devi avere sempre la forza di scegliere la soluzione migliore. Io salto 2-3 avversari, non è detto che abbia ancora la forza per tirare pericolosamente in porta, però la possibilità di vedere di capire nel territorio, negli ultimi mesi, se c'è qualche giocatore piazzato meglio di me, è fresco, perché non ho fatto quello che ho fatto io. Quando sarà in grado di fare questo, allora secondo me sarà un giocatore da 9, ecco, insomma. Nel contesto di questa Juventus, perché la domanda è, Thuram in una Juventus con Marchisio, Vidal,
Pirlo, Pogba,
avrebbe giocato?
Secondo te, Paolo?
Perché dipende poi sempre
dal contesto, dalla rosa, certo.
Risalta molto, ecco, insomma.
Marocchino giocherebbe in questa Juve, però preparati la risposta, Paolo, su questa cosa che ha detto.
Forse Thuram sì, forse, perché comunque secondo me lì c'era un contesto per il quale ti inserivi abbastanza facilmente. Dopodiché noi abbiamo un ricordo di quella squadra, ovviamente con dei valori che oggi non sono neanche pensabili, e quindi facciamo fatica a immaginare. Marocchino giocherebbe, certo che giocherebbe.
Marocchino giocherebbe. Saresti in debito di ossigeno. Saresti in debito di ossigeno in questa Juve, anche tu ogni tanto.
Io in 400 partite di Serie A e Serie B ho sempre seguito la mia regola del vino. Mezza bottiglia pasto, non un'intera. Onde per cui io sarei sempre stato un grande giocatore per un tempo, perché poi dopo io è risaputo, sono, non sono continuo e mi annoio molto e mi stufo, quindi... E purtroppo, come vi ho sempre detto, che cosa passa di me? Passa sempre la mia allegria, e spero che continui a passare. Però poi fondamentalmente io ho vinto due scudetti, due partite, le ultime decisive, tutte e due le azioni le ho fatte io.
Senti, con noi ti annoi? Con noi due, questa trasmissione?
No, mi disturba solo una cosa, che Paolo lo vedo bello in linea, senza pancia. Te invece non capisco lì se è il terzo mese o il quarto mese.
Sei in debito di ossigeno anche oggi? È una domanda che dovrò evitare.
Mettete sempre poi il nero per...
Eh beh, certo, Domenico.
Perché il nostro pubblico ci vuole così. Domenico Milocchino mi fa morire. Cristina da Verona. Spero nel senso...
Speriamo che non
mi fa morire.
No, scusate, morire. Scusate, bisogna riuscire a vedere il calcio... Io lo faccio.
Aspetta, che mi sta chiamando di nuovo l'editore. Quando non capisco, no, perché mi chiami due o tre volte.
Senso, io non faccio fatica, perché è il mio modo di essere. Ecco, insomma,
e noi ti adoriamo più di quando venivamo allo stadio.
Come una piccola favola, Biancaneve e sette nani. Tu saresti uno dei sette nani.
Questo è vero. Mi sono dimenticato sempre. Gli avevo promesso che te l'avrei detto. C'è uno che ti ringrazia continuamente. Perché da quando gli hai spiegato di allenarsi e camminare andando all'indietro, è migliorata la presenza del nipote che si allena andando indietro nei boschi dalle tue parti. Cioè, pensa... No, però dobbiamo finire.
Beh, velocissimo. Quando tu lavori in debito di qualcosa...
Di ossigeno.
Aumenti le capacità.
Certo.
Non è, camminare indietro non è solo un lavoro muscolare, è anche un lavoro intellettivo, perché tu non sai cosa c'è dietro. E devi comunque percepire.
Siamo per finire.
Gli animali hanno un occhio qua, sentono la paura prima. Perché i cani sentono il vento prima, il temporale prima, e via dicendo?
Devo andare a passo, cioè devo andare indietro per uscire dallo studio. Ti ringraziamo, magari ci sentiamo venerdì, perché ricomincia la patente a punti bianconera. Ha riaperto l'autoscuola oggi, già lì. Piero,
ne ho sbagliati due prima di venerdì.
Venerdì poi ci dici, ne hai sbagliati due, ma quanto studi, dai, esci un po'. Leggi il libro al contrario, leggi il libro dei quiz al contrario.
Ma ciao. Ho sempre letto i giornali al contrario.
L'importante è che non prendi le strade al contrario.
No, leggevo solo la stampa, il pezzo di iniziale sulla sinistra di tanti anni fa, quando... Sì. Quando scriveva Bobbio, quando scriveva questi qua.
Sì.
Allora quel pezzo lì lo leggevo. Pezzo di fondo, sì.
Il pezzo. È stato bello anche oggi. Non ti avvicinare alla telecamera.
Mantieni
le distanze.
Ma io lo faccio su un ferro da stiro, su un assi da ferro da stiro.
Ma perché gli aggiungo sempre qualcosa? Grazie, Domenico Marocchino, venerdì.
Ciao.
Non mancare, ci stai già mancando. Ciao. Ciao Paolo, ciao. Ci vediamo domani, perché poi lui scappa. Ma non scappate, perché inauguriamo 14-16 in questa stagione la Juve del lunedì col prof. Tutti cavoli vostri alla lavagna, tocca a
lo scoprirete tra poco con Luigi Schiffo. Ciao.
Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.